Cari amici, bentrovati come al solito al consueto appuntamento con la trasmissione Una porta sull'anima. Per la meditazione di oggi ho pensato di riflettere con voi su quella che forse è la fuga più famosa della storia, ossia la fuga di Caino. Perché riprendere questa pagina biblica? Per provare a riflettere e a considerare se ha ancora da dire qualcosa a noi, uomini e donne di oggi. Per scoprire insieme quanto, ancora una volta, la parola di Dio è una parola che non solo rivela Dio all'uomo, ma rivela anche l'uomo a se stesso. Per farlo, vorrei leggere con voi il testo biblico, sicuramente molto conosciuto, ma è sempre importante partire dalla parola di Dio e seguire i passaggi così come sono riportati, per poi ripercorrerli lungo lo svolgimento di questa meditazione. E allora leggiamo insieme da Genesi 4. Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: Ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Caino disse al fratello Abele: Andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: Dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? E riprese: Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. Siamo partiti dalla lettura del brano biblico per aprire una finestra su una realtà che ora proviamo a guardare non solo sul piano spirituale, ma anche sul piano psicologico. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che il testo biblico ci permette di parlare non solo e non tanto della fuga di un assassino, quanto della fuga esistenziale di un uomo. Cioè di una fuga che non fa rumore, silenziosa, che non lascia impronte sulla terra, ma che segna profondamente l'anima. Sto parlando, cioè, della fuga interiore dell'uomo da se stesso. Cioè, sto dicendo che la storia di Caino, prima ancora di essere una storia religiosa, è una storia profondamente umana, che se andiamo ad analizzare con profondità e con verità, scopriamo che riguarda un po' tutti noi. Quella di Caino è una storia antica quanto il mondo, è la storia di un uomo che non regge il confronto, che non sopporta il proprio limite, che non riesce ad abitare il proprio dolore, la frustrazione di non aver fatto bene. Queste sono emozioni che proviamo tutti, tutti noi, se ci pensate. Già questo ci fa capire il contenuto universale del racconto, che parla proprio della nostra umanità. E allora andiamo a guardare con attenzione. Cosa notiamo nel testo? Notiamo che Caino non fugge subito. Prima si irrigidisce, si chiude, si indurisce. Il testo dice: Caino era molto irritato e il suo volto era abbattuto. Qui già riconosciamo un movimento emotivo che determinerà la scelta di Caino. L'irritazione si produce dalla rabbia, quella rabbia che nasce quando la realtà non corrisponde alle nostre aspettative, e così diventiamo irritati, nervosi. Il volto abbattuto, invece, è il segno di una ferita narcisistica. Di quando cioè non veniamo riconosciuti, non veniamo scelti o non siamo stati visti. Caino non riesce a sostenere questa ferita, non riesce ad arginare il sanguinamento interiore. E allora accade qualcosa di profondamente psicologico. Invece di interrogarsi, di riflettere su di sé, cosa fa? Proietta all'esterno. Cioè, invece di guardarsi dentro, guarda fuori. Sposta il problema all'esterno. E così il problema non è più in lui, ma è Abele. Questa dinamica non ci deve scandalizzare, è universale. Quando l'uomo non riesce ad accettare il proprio limite, cerca sempre un colpevole. Quando non regge il confronto, elimina il confronto. Prova ad eliminare l'oggetto del confronto. E così infatti si comporta Caino, che sposta sul fratello il problema, e sarà infatti il fratello a dover essere eliminato. Però, nel testo biblico cosa vediamo? Vediamo che Dio però interviene prima che la fuga da se stesso diventi irreversibile. Cerca di arrestare questo processo psicologico che non porta nulla di buono e Dio lo sa. E così va incontro a Caino e prova a farlo riflettere e gli pone una domanda per richiamarlo alla consapevolezza e gli chiede: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Potremmo quasi dire che questa sia una domanda terapeutica. Come vedete, Dio qui non accusa, non giudica, invita Caino a prendere coscienza. Gli chiede di fermarsi, di guardarsi, di nominare ciò che sente. E poi aggiunge Dio, dice: se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. In queste parole è racchiusa una verità importantissima. Dio rivela a Caino che il male non è inevitabile. È vicino, è pronto, è lì accovacciato accanto a lui, ma non è ancora entrato. C'è uno spazio di libertà. Caino potrebbe fermarsi, potrebbe scegliere. Ognuno di noi può sempre scegliere, ma lui non lo fa, così come tante volte anche noi non lo facciamo. Cosa vediamo in questo movimento descritto? Vediamo che avviene il passaggio decisivo, dalla tensione interiore all'atto, dalla fatica di abitarsi, di rimanere in se stessi, di contenere la frustrazione, di elaborarla, si passa alla fuga da se stessi. In che modo? Attraverso l'azione distruttiva. E così, come dice il testo, Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Il gesto è violento, inesorabile, e come abbiamo visto, nasce da una lunga incapacità di stare dentro di sé, in contatto con se stesso. Caino non ha saputo sostenere il proprio vissuto e allora lo ha espulso nel mondo. La violenza è spesso questo, un modo per non sentire, per prendere le distanze da ciò che ci portiamo dentro. Ma dopo il gesto, la situazione non migliora. La fuga non finisce, anzi, è proprio quello il momento in cui inizia la vera fuga, che lo accompagnerà per tutta la vita. Ma Dio non si arrende, torna a cercarlo e gli chiede: dov'è Abele, tuo fratello? Caino risponde con la prima grande menzogna relazionale, quella che ciascuno di noi utilizza per non vivere la responsabilità dell'altro che la vita ci ha posto accanto. E come risponde? Dice: non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Qui Caino fugge dalla responsabilità. Prima è fuggito da sé, dal suo narcisismo ferito, ora fugge dalla relazione. Nega il legame con l'altro, nega il dovere, nega l'evidenza di quel rapporto fraterno. E qui si rivela la radice della tragedia umana. L'uomo che non accetta di essere custode finisce poi per diventare distruttore. Ma se Caino nasconde la verità, sarà Dio allora a svelare la verità e gli dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Dio rivela una cosa importantissima, e cioè che che ciò che Caino ha cercato di seppellire continua a parlare. E questa è un'altra verità psicologica che ci viene donata dalla Sacra Scrittura. Ciò che non viene elaborato ritorna. Ciò che viene negato grida attraverso i sintomi, attraverso il disagio mentale e quello fisico. E così arriva la conseguenza esistenziale della fuga e dice Dio: sarai ramingo e fuggiasco sulla terra. Questo sarà il prezzo che Caino dovrà pagare per non aver scelto di guardarsi dentro, ma di colpire suo fratello. Caino diventa ciò che ha scelto, cioè essere un uomo in fuga. Non solo nello spazio, ma nell'identità. Non appartiene più a nulla, perché non abita più se stesso, perché non ha riconosciuto quel legame che lo legava all'altro che era suo fratello. E lui lo riconosce questo, ne sente totalmente il peso. Infatti Caino dice: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. La sua è disperazione, non è ancora pentimento, è piuttosto lo schiacciamento sotto il peso di una colpa troppo grande, che adesso dovrà portare da solo. Il dramma è peggiorato dal fatto che Caino non crede più possibile una riconciliazione e allora pensa che l'unica soluzione sia continuare a fuggire, crede che non gli rimanga altro da fare. Questa scena biblica è di grande impatto psicologico e morale perché descrive mirabilmente cosa è la fuga esistenziale. È un vivere senza dimora interiore. Purtroppo molte persone sperimentano questa condizione e ne soffrono. E come si esprime tutto questo dolore? Come lo riconosciamo? Si esprime, ad esempio, nel non riuscire più a stare nel silenzio, nello sforzarsi di riempire sempre tutto pur di non sentire, nel correre continuamente, nell'affannarsi senza sapere dove andare. Insomma, Caino rappresenta ogni uomo quando evita se stesso ed entra in un vortice alienante. Ma, come se già non bastasse, la fuga di Caino purtroppo non è solo psicologica, è profondamente spirituale, è anche una fuga da Dio. Ma ci domandiamo, è realmente possibile fuggire lontani da Dio? In realtà, la Bibbia ci mostra innanzitutto che è sempre Dio a cercare per primo. Anche qui, anche dopo il peccato, anche dopo il delitto, Dio chiama Caino, lo interroga, gli chiede: dov'è tuo fratello? Ma il senso di questa domanda non è solo quello di richiamare Caino alla responsabilità della sua azione. Con questa domanda Dio sta cercando di ristabilire una relazione con Caino. Prova a ristabilire un contatto con lui, perché sa che il peccato ha già creato una rottura, una separazione. E infatti Caino non riuscirà a reggere lo sguardo di Dio. E allora infatti il testo dice: Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Dio aveva provato a ristabilire un contatto, ma Caino non regge. Ecco allora che il dramma giunge al suo apice, perché al delitto di sangue fa eco un delitto ancora più penoso e angosciante, che è l'allontanamento, la separazione da Dio. Questo è l'aspetto più devastante della fuga, non il delitto, ma l'allontanamento dal Creatore, non l'errore, ma la separazione dalla fonte stessa della vita. E questo confina l'uomo in una terra di morte. Infatti, Nod significa vagabondaggio, esilio, terra dell'inquietudine. Cioè, Caino va a vivere in quella terra del non senso, del non radicamento, della distanza, dell'oscurità. Una non vita che, se ci pensate, tante persone sperimentano quotidianamente. Eppure, nonostante questo scenario desolante, la Sacra Scrittura ci rivela un dettaglio straordinario. Prima che Caino parta, Dio compie un gesto inatteso. Leggiamo come c'è scritto. C'è scritto: il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Inaspettatamente, cioè, secondo la logica umana, Dio protegge Caino. Lui gli appartiene ancora, nonostante tutto, nonostante il sangue, il rinnegamento. Caino appartiene a Dio e nessuno può avere alcuna autorità su di lui. Dio ovviamente non giustifica il male, ma non abbandona il peccatore. Non cancella la colpa, ma impedisce che l'uomo venga distrutto. Questo è il cuore della fede cristiana. Cioè Dio non smette mai di cercare l'uomo, nemmeno quando l'uomo fugge. Questo è il cuore dell'antica promessa che si compie in Gesù Cristo. Quindi, anche quando l'uomo crede di essere riuscito a fuggire da Dio, scopre che Dio è dentro la sua fuga, è lì con lui, lo è sempre stato e sempre lo sarà, perché il male non ha mai l'ultima parola. Anche quando Caino si allontanerà nella terra di Nod, porterà con sé il segno di Dio, e così la sua fuga sarà solo un'illusione, e in tutto quel buio rimarrà comunque una luce che parla ancora di speranza, perché Dio rimane sempre con lui, con noi, anche nella notte oscura del peccato. È di questo che parla il salmista quando dice: dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo agli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico: almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte. Nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Come vedete, questa pagina biblica, pur nella sua drammaticità, rivela però una bellezza straordinaria, perché è una pagina che non si chiude, che resta aperta, che lascia intravedere la resurrezione. È una pagina semplicemente meravigliosa. Ciascuno di noi vi si può riconoscere. Ogni uomo, come Caino, conosce questa distanza da Dio. Per esempio, quando preghiamo meno, quando evitiamo il silenzio per evitare che Lui ci parli, quando riempiamo la nostra vita di rumore, quando non vogliamo essere guardati dentro. Non sempre ci comportiamo apertamente contro Dio, semplicemente ci allontaniamo, in modo poco clamoroso, ma sottile, continuo. Eppure, Dio continua a parlarci, a porre domande. Non ci accusa, ma ci chiama, senza stancarsi, senza schiacciarci, ma invitandoci continuamente a riprendere il dialogo con lui. E noi questo lo sappiamo molto bene. Dio non ha mai smesso di cercare l'uomo. E infatti, noi lo sappiamo, la storia biblica non si ferma a Caino, né al sangue versato del giusto Abele. Ci parla di un altro sangue, versato altrettanto ingiustamente, che all'apparenza può somigliare a quello di Abele, ma in realtà è profondamente diverso. Sto parlando ovviamente del sangue di Cristo. La lettera agli Ebrei lo definisce il sangue dell'aspersione, che è più eloquente di quello di Abele. Ma perché è diverso? Perché, come dice San Gregorio Magno, perché il sangue di Abele domandava la morte del fratricida, mentre il sangue del Signore impetrò la vita ai persecutori. Cioè, il sangue di Abele grida giustizia, mentre il sangue di Cristo grida misericordia, porta salvezza, fa rinascere la vita. Cioè, attraverso il sangue di Cristo, Dio tenta e realizza il recupero definitivo del legame spezzato con l'uomo. Se Caino rappresenta l'uomo che fugge, Cristo rappresenta un Dio che resta, che non scappa, che accetta persino di rimanere inchiodato ad una croce, pur di raggiungere l'uomo fin negli abissi della sua miseria e del suo peccato. Cristo entra nella fuga dell'uomo. Sulla croce vive l'abbandono, la distanza, il peso del peccato umano, ma proprio nel suo rimanere inchiodato alla croce apre una strada di ritorno e di riconciliazione. Per questo, nell'ottica cristiana, la fuga non è mai definitiva. Anche quando ci sembra di essere lontani, anche quando ci sentiamo indegni, anche quando diciamo: troppo grande è la mia colpa, Dio continua a custodire un segno su di noi, perché ci ama, perché gli apparteniamo e fa di tutto per farci tornare indietro. Potremmo dire allora che il compito dell'uomo è lasciarsi trovare da Dio attraverso la strada dell'umiltà, cioè smettere di scappare, arrendersi e ammettere con verità tutta la nostra indegnità. Bene, anche per oggi il nostro tempo è terminato, ma credo che in questa meditazione abbiamo compreso che la strategia della fuga non è una strategia vincente. La storia di Caino, che è condannato a portare sulle spalle tutto il peso della sua colpa ovunque tenti di nascondersi, ci fa capire che non possiamo scappare realmente da noi stessi e dalle verità che ci portiamo dentro. Dio entra nella fuga dell'uomo, nelle fughe di ciascuno di noi, perché il suo amore è più grande del nostro peccato. E a noi non resta che arrenderci a questo amore, accogliendolo con fiducioso abbandono. Allora chiediamo alla Madonna, alla Dolorata, che conosce il nostro strazio esistenziale, che ci vede tante volte vinti dalle nostre incapacità, dai nostri peccati, di intercedere per noi e di guidarci al Padre della Misericordia. Durante questa settimana santa proviamo a smettere di fuggire. Proviamo a sostare silenziosamente di fronte alla croce. Chiediamo perdono, senza negare le nostre responsabilità, senza sciorinare fiumi di giustificazioni. Semplicemente rimaniamo in silenzio e lasciamo che sia Dio a parlare dentro di noi e consegniamoci a Lui, come Gesù si consegnò ai suoi crocifissori, perché Cristo ha già portato per noi il peso delle nostre colpe e ci attende oltre il sepolcro, oltre la morte, per una vita da risorti. Bene, è venuto il momento di lasciarci. Io auguro a tutti un buon cammino spirituale in questa settimana santa e auguro una santa e serena Pasqua a tutti i radioascoltatori. Un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima settimana. Ave Maria.